In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa».
Questo passo del Vangelo nella lettera del testo pare tutto un paradosso inaccettabile. Nel contesto del capitolo 10 di Matteo, Gesù, come abbiamo visto anche domenica scorsa, sta istruendo i dodici parlando loro in disparte. E dunque è un discorso centrale per quanto riguarda il loro discepolato che dovrà portarli alla testimonianza. Sta per affidare loro una missione di cui non nega le difficoltà. I suoi intimi devono sapere tutto per le loro libere scelte. Parla molto chiaro delle difficoltà e le persecuzioni da affrontare, perfino da parte dei genitori e dei parenti. È qui che comincia il paradosso. Se vorranno seguirlo, è già difficile, e se vorranno testimoniarlo, ancor peggio. Devono preferire lui ai legami di sangue. Ma Gesù proprio a questo li chiama: portare la croce dietro lui fino alla testimonianza estrema. Non importa chi la pone sulle loro spalle per il rifiuto di lui. Loro sanno che anche Gesù più volte è stato rifiutato anche nella sua casa, nella sua sinagoga a Nazareth. Ma Gesù promette che saranno capaci, per la forza sovrumana dello Spirito, di affrontare anche i loro cari con serenità, per amore, testimoniando il Padre che li ama immensamente di più di quanto ama un passero venduto al mercato per il sollazzo di un bambino e comprato per due spiccioli. Fiducia nel Padre, speranza nelle promesse di Gesù, primo testimone fedele dell'amore del Padre, povertà di mezzi, con la forza indefettibile dello Spirito. Sarà questo il loro stile nella testimonianza, nella missione che Gesù affida. Saranno così veri profeti di un mondo nuovo che non punta nemmeno sui legami di sangue, sulla fama degli uomini, sul potere e sull'avere, ma unicamente sulla capacità d'amore infinito in cui occorre crescere per tutta la vita. Un amore vero, non un amore solo umano che troppo spesso è maschera del desiderio di possesso, di oppressione, di realizzazione di sé, servendosi anche degli altri, anche delle persone più care. Nel brano che leggiamo, Gesù insiste proprio sui legami familiari, che a volte creano vincoli che possono perdere una vita destinata a vera grandezza nel dono di sé e nella valorizzazione dei talenti che il Padre ha dato a vantaggio del regno da creare insieme con Lui. La promessa che sta invece davanti a chi li accoglie è grande, è la stessa partecipazione e la stessa gloria riservata a loro, che fedelmente hanno seguito la loro vocazione ad essere trasfigurati in tutto a Gesù dono del Padre per la vita del mondo.
Perdona Gesù, siamo autentici. Oggi come prima cosa ti dobbiamo confessare che non capiamo perché mai ti metti in concorrenza con padre e madre dei tuoi discepoli e dunque anche con i nostri genitori. Da parte tua è incomprensibile, viste tutte le raccomandazioni di amare e venerare i genitori con gratitudine. Questa pietà è anche un sentimento naturale che tu ispiri, anzi riprovi aspramente il comportamento ipocrita di chi sottrae quanto dovuto ai genitori nel bisogno, in nome del Tempio e dei presunti diritti di Dio. Allora Gesù, è solo una provocazione per farci pensare. Ma pensare cosa, se ti vogliamo bene? Ci sembra invece che tu voglia correggere il nostro modo di amare tutto terreno e tanto diverso dal tuo. Per noi, da genitori, pare naturale pensare, pianificare, progettare e programmare il bene dei figli. Per noi figli, pare sia amore assecondare tutte le voglie dei genitori, a volte insoddisfatte della loro vita. Realizzare i loro sogni ci pare un dovere di gratitudine, e anziché ascoltare e dialogare con loro, ci fa comodo assecondarli. A prezzo della nostra insoddisfazione futura, ci pare conveniente non soffrire né farli momentaneamente penare. È difficile correggere il loro modo di possedere la vita dei figli, certamente senza fini cattivi. Hai ragione, Gesù. Solo a ripartire da te, dal tuo modo di concepire l'amore disinteressato e gratuito, possiamo vivere anche gli affetti più cari. Amare in maniera sbagliata, invece, è tanto facile per noi. Ci domandiamo, Gesù, la vita stessa non è forse un dono a rendere moltiplicato? Non è un bene prezioso da far crescere? Invece la prima tentazione è considerarla una conquista, una proprietà. La mia vita è un capitale, ma affidato da usare non solo per me, per godermelo, come mi diverte di più. Se io amassi tutto e in te rimettessi le cose a posto, le persone ritroverebbero la loro dignità di liberi figli di Dio, in possesso dell'eredità paterna, da far fruttare nel bene loro e degli altri. Solo Lui conosce il vero bene, meglio di noi. Potrebbe succedere che, da figlio, potrei assumermi la fatica di far crescere papà e mamma, in quella libertà in cui tutti siamo pensati dal padre. I genitori vedrebbero i figli da loro generati un bene della famiglia umana. Li vorrebbero solo felici delle loro scelte, accompagnandoli con il consiglio, con il sostegno, con la correzione, ma sempre alla luce di chi riconosciamo essere fonte di ogni paternità. Egli, Dio amore, conosce ognuno dei suoi figli ed è geloso della loro libertà. Se io potessi amare alla luce che sei tu, Gesù, da genitore e da figlio, da fratello e sorella, in tutti gli affetti naturali, e amare la mia stessa vita, sarebbe il tuo spirito a darmi la forza di amare da Dio. Dammi il tuo spirito di amore vero e di libertà, per la mia e l'altrui felicità. Amen.